This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horses, the white of the eyes, and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 148, numero 24 della stagione numero 6, al di 31 maggio 2019. Ovviamente penultima puntata della stagione forse, la prossima forse sarà un live, chissà, ve lo diremo più avanti. Ma è anche la trasmissione che ricorda non solo Vittorio Zucconi, ma ricorda anche che sul cadavere dei leoni mangiano i cani, che però rimangono cani quando i leoni restano leoni. Ma attenzione, questa è stata concordata, diciamo, tra un hamburger e una russa molto molto interessante.
Tra un tramezzino e una, come l'avevo puntata a zero.
Tra un hamburger, un tramezzino e una russa, un po' troppo, diciamo, zelante nel fare tante cose. Comunque, consiglio del Traumfabrik: se trovate 5.000 euro sotto il sedile di una macchina, lasciateceli, non ci sono problemi. L'amico Fritz ha lasciato lì 5.000 euro, voi li lasciate. A meno che non abbiate qualcosa da dire, allora in quel caso noi vi ascoltiamo. Anzi, vi ascolterà Air Director.
Io pensavo che questa puntata sarebbe andata via così, con noi tutti in silenzio ad ascoltare Smith che sproloquiava.
Ci ha fatto credere,
invece poi...
Vuol dire che la penultima puntata ci ha regalato...
Sì, infatti.
Ma chi è questa voce
una
così?
Una performance.
Ci ha stupiti.
Chi è questa voce così, diciamo, Savasandir, così, Azzurro, elegante?
Comunque, noi una non voce sapendo... di velluto blu,
magari
lo chiamano bocca di velluto, infatti non so se sapevate.
No, o bocca di rosa, a parte tutto, non sappiamo se la puntata 148 è davvero la penultima, potrebbe essere la terz'ultima, non lo sappiamo,
forse
però
l'ultima.
Nel dubbio, esatto, noi la facciamo bam, proprio sparatissima,
a mille,
con un sacco di bei ospiti.
Che ciao, ciao, vi ciao, salutate tutti.
Mentre ciao. Chi ci sta già guardando, quelli più smart, quelli più furbi, sulla...
È arrivata la capolista.
Sulla diretta Facebook che la nostra gentile radiofonica ci fornisce gratuitamente ogni venerdì. La ripostiamo adesso anche sulla nostra pagina, quindi veniteci a guardare. Per invece chi vuole a vedere tutto ciò che succede fuori onda, c'è solo un canale, Instagram. Venite anche lì a vederci, perché ciò che non arriva in trasmissione arriva su Instagram. In pratica siamo nudi per voi.
E in trasmissione che cosa arriva? Questa sera abbiamo le rubriche, musica in HD, o cinema di oggi a 8, professore, abbiamo i film.
E l'analisi del voto.
E l'analisi del voto.
Vabbè,
abbiamo il film, abbiamo il traditore.
E la maratona analisi del voto.
Maratona analisi del voto.
Altro che maratona mentale.
La maratona covers,
questa cosa mi ha fatto veramente tanto ridere.
Sigarette maratone.
Dicevamo, il traditore di Bellocchio, che sta al Postmod e nei multisala anche, credo. Dolori sì. I Gloria, che sta nei multisala al Sant'Angelo, dove è andato dallo Zenith, è stato un po' dappertutto, itinerante, di Almodovar. Takara di Damian Manivel e Kuei Igarashi, che sta al Postmod, giusto? Più o meno adesso Igarashi.
Più o meno ci siamo.
Dopo ce lo dici meglio al momento del blocco. E poi abbiamo l'attualità, come ha detto Laszlo, le elezioni. No, scherzo, non ne parliamo, parleremo invece di Cannes. Comunque, attualità, insomma.
Cannes, ieri c'è stata la Cassazione.
Che si è
espressa sul Festival di Cannes.
Di Cannes. E allora, box office.
Ma box office, scusate, posso proporre la mozione Bellagio? Perché abbiamo un
Bellagio. Io sono tornato quasi a posto.
Esatto, è un professionista. Ricordiamo a tutti che Bellagio, Bella Vista, già Bella Vita, è un professionista.
Ex estrarre.
Come ex estrarre.
Potresti anche farlo a doppia, a 4
come dicevano i latini, ubi Bellagio smit cessa. Esatto. Era proprio questo. Là.
Ti do l'opportunità di cominciare.
Posso, maestro?
lui ti guarda, però.
Un primo posto molto atteso, quello di ieri. Mi sento veramente sotto pressione. Un primo posto molto atteso, quello di ieri, del film di Aladdin di Guy Ritchie.
Uscito
nei giorni scorsi.
No, è uscito l'altra settimana, il weekend scorso.
Mi sono emozionato. La trasposizione live action del classico Disney, che totalizza 5.600.000 euro. Maestro, scusa. Nel solo fine settimana. Al secondo posto un buonissimo risultato per Il Traditore di Marco Bellocchio, detto anche Occhio Bello, giusto? No.
Ma volendo.
Ok. Anch'esso al suo esordio al botteghino, che non lo so, io non so che cosa devo fare. Fra un po' mi tolgo la camicia. Che incassa 1.440.000 euro. Terzo è Dolor y Gloria. Te gusta? Sì.
Di Almodóvar
Pedro, joder, che incassa 712.000 euro al suo secondo weekend di programmazione, per un incasso complessivo di poco più di 2.100.000 euro. Da notare che Avengers...
Scusa, un momento, ma la palla gliela passi... Non fate un po' per uno.
Ma arriva al punto.
Ah, ok, prego, così vada, fai vada. Solo quella lì.
Vada, maestro, vada.
Da notare che Avengers Endgame è ancora in top 10, all'ottavo posto, e ha distaccato Bohemian Rhapsody di oltre 1.000.000 su base stagionale, diventando il miglior incasso della stagione in Italia. Aladdin è primo anche nella classifica.
Ah, io pensavo, Aladdin, no.
Senti il ritmo.
È un altro passo.
Torre, però, scusa.
Frizzantina la facciamo.
Frizzantina. È primo anche Aladdin nella classifica della sola giornata di ieri con 420.000 euro. Seguito da Godzilla 2, King of the Monsters, di Michael Dougherty, con 187.000 euro. E Il Traditore di Bellocchio con 128.000.
Ti andrà bene così, un po' brillante, un po' allegra?
Un po' frizzante. Benissimo, che facciamo? Andiamo subito a musica, così.
Un box office un po' così.
Però faccio una considerazione. Faccio una considerazione sui titoli. E su, allora, diciamo che questo film di Michael Dougherty, Kings of the Monsters 2 Godzilla, diciamo, trova la sua proprio somma nella pronuncia perugina. È un film che secondo me andrebbe proiettato sulla Perugia, perché Godzilla. Suona molto bene.
È importante, però, che non dici cazzate.
Ma figuriamoci quando arriverà il film, l'ultimo di Jarmusch, The Dead Don't Die.
Lo aspettiamo.
The Dead Don't Die.
Tra l'altro, scusa.
A Ellen Did Don't Die.
Una breve nota seria. Facciamo i complimenti al Traditore, perché in una stagione parca di incassi drammatici, devo dire, per quanto guarda il cinema, se non
fatto
sporadici casi Avengers, parca, e poco altro,
Sava Sandì
ha fatto un milione e mezzo
fatto a fine maggio con un film di 150 minuti che può essere anche due coglioni, secondo me è un capolavoro.
Tra poco ne parliamo, visto che siamo
sono contento che il pubblico vada al cinema,
ovviamente.
Allora, qual è il problema? Il tema,
questa Sava Sandir.
Stagione drammatica, devastante, tutti si interrogano, probabilmente il problema è che non escono i film buoni, perché se esce Il Traditore la gente forse va al cinema.
Da andare a vedere rigorosamente allo spettacolo delle 5:30.
Ne parliamo fuori onda, ma facciamo anche gli auguri a Andrea Fioravanti, che ha fatto il compleanno due giorni fa, non l'abbiamo ancora detto.
Grande pro!
E che è tra i nostri ospiti insieme a Bellagio Bellavista e Daniele Pampanelli, ovviamente non l'avevo presentato.
Diciamo anche che siamo un po' sottotono, sì, proprio perché dovevamo andare in Ascoli e invece siamo tutti un po' rimasti.
Ma la gente non interessa, vi metto in tono io, partiamo con la musica. Che c'è una roba pompatissima, sentite che anni 80 sotto. Anzi, facciamo una cosa, la lancio anni 80. Aspetta, facciamo finta di essere Radio Subasio degli anni 80. Buonasera ragazzi, benvenuti su Radiofonica, sulle onde frizzantissime di questa radio. Ci sentiamo un pezzo da questa calda estate 86. Questa è Bonnie Tyler con Holding Out for a Hero. Restate con noi e tra poco si parla di Marco Bellocchio.
Ciao.
frizzante. Grande, 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 grande. Non ti sento convintissimo però,
der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Al post modernissimo e alle nelle multisale cittadine e nelle multisale cittadine potete trovare il film di Marco Bellocchio Il Traditore, che pochi secondi fa fuori onda ha creato subito uno stato di grande agitazione e fibrillazione all'interno del Bartraumfabrik della redazione, perché si commentava questo film meraviglioso.
Meraviglioso. Prego. Solo una cosa, no, una cosa al volo. Che...
Prego.
Se mi puoi ripetere il titolo del film di...
Jarmusch.
Di Jarmusch.
The Dead Don't Die.
The Dead Don't Die. The Dead Don't Die.
The Dead Don't Die.
No, Il Traditore, vabbè, la sinossi, c'è poco da fare. È la parabola di Tommaso Buscetta, comincia nei primi anni Ottanta in una Palermo dove le cosche nuove e vecchie si stanno per fronteggiare, una festa che dovrebbe siglare una pace che in realtà non ci sarà mai. Da una parte c'è la vecchia mafia con Buscetta stesso, che Bontade e altri personaggi, e di là ci sono i nuovi
Corleonesi
con Rina, prima di tutto Crudeli e Ferrati, anche quelli di prima non è che fossero gli stinchi di santo, tant'è che poi a un certo punto Falcone ce lo fa notare, ma insomma comunque parte da lì e poi racconta tutta la sua storia, la fuga all'estero, il ritorno per i maxi processi e fino alla morte nel 2000. Allora, cosa dire su questo film? Lancio la palla. Io è un film che secondo me ha delle peculiarità contrastanti tra di loro, nel senso che mi è venuto da dire che è un film all'inizio diverso da molti dei film di Bellocchio più recenti che avevamo visto, perché ti viene da dire è meno onirico, un po' più realistico, ma in realtà poi ci sono i suoi tocchi, cioè c'è una scena di una sua visione che è assolutamente nel suo stile più classico. Poi c'ha diverse anime, sono tre film diversi, inizia come un film di un gangster movie a un certo punto, c'è all'inizio ricorda anche un po' Sorrentino, non vorrei bestemmiare, però sì, no, quell'intro ricorda quella del Divo con con le morti.
Stavo proprio per farti questa considerazione.
Quindi la prima parte è serratissima, la seconda è un legal thriller, praticamente c'è tutta, sembra di vedere Un giorno in pretura, c'è tutta il processo che è meravglioso la parte, e poi c'è la parte finale un po' più intimista, un po' più... Io devo dire, un film di 2 ore e mezzo che fila via come un treno, ti tiene incollato fino alla fine, e che secondo me, questo sì, rispetto ad altri film di Bellocchio, probabilmente anche quelli che di fronte a certi bellocchismi, diciamo, potrebbero strizzare un po', storcere un po' il naso su determinati film suoi passati che magari non colgono, qui lo possono vedere con serenità, quindi anche un'anima un pochino più commerciale, non vorrei bestemmiare un'altra volta, ma insomma, Andrea, tu che sei l'esegeta bellocchiano per eccellenza dentro, almeno dentro questa stanza, che cosa ne pensi?
Allora, io parto subito a bomba, nel senso che Bellocchio può piacere o no, caro il mio Justin, però è innegabile che lui faccia sempre film sulle pagine più nascoste della nostra storia, dello Stato italiano. Dalla Democrazia Cristiana al rapimento Moro, dalla contestazione giovanile alla corruzione di Stato, dalla religione fino alla morte dell'universo contadino, alla legge Basaglia. Quindi lui ha sempre fatto film che hanno a che fare con la storia maiuscola del nostro paese. Poi la cosa incredibile è che li ha sempre fatti in modo documentare, in modo molto serio, documentandosi moltissimo, però con una sua cifra stilistica ben precisa. Lui è incredibilmente personale nel suo cinema. E in questo film, e quindi vediamo Al traditore, in questo film, che è veramente un film monstro, è un capolavoro senza se e senza ma, in questo film lui ritrova la verve dei tempi passati. Sì, forse ultimamente, per carità, alcuni film avevano, come dire, suscitato più di un dubbio. Con questo film spazza via ogni dubbio, perché è un capolavoro sulla mafia, attraverso Il traditore e l'interpretazione della vita di Favino, e anche di Locascio, che torna veramente alla ribalta con un ruolo sulla mafia che gli è proprio congeniale, sue corde. Quando fa altro spesso diventa macchietta.
E non è un ruolo di contorno.
Tutto contorno. Quindi che cosa dire? C'è un film veramente incredibile. Ci sono poi le sue visionarietà. La citazione cui facevi riferimento prima è tratta esplicitamente da Il posto delle fragole, con il vecchio Wixelstrom che muore e se lo sogna, e dà proprio l'idea dell'intenso dolore di Buscetta nel pentirsi, questo, come dire, saldarsi dentro. E poi via via, fino a la strage di Capaci, che veramente mi ha scioccato.
Madonna, sì, quella scena
è di un coraggio abnorme. Il fatto di poterla filmare in soggettiva, per me, a me ha scioccato completamente. Detto questo, poi ci sono tantissimi altri aspetti. C'è l'aspetto ancora più personale del film di Bellocchio. Quanto la famiglia condiziona l'agire, e questo è proprio un tema intimo di Bellocchio. All'inizio sembra non c'entrare niente quel figlio eroinomane di Buscetta. Sembra, in realtà, quel figlio l'ha condizionato per tutta l'esistenza, Tommaso Buscetta. E questo è un tema bellocchiano completamente, che nella biografia di Buscetta, un figlio ammazzato vale l'altro, si direbbe, perché gli hanno sterminato i parenti. Da ultimo, la crudeltà dei mafiosi. Raramente, soltanto su Palermo Shooting, il bellissimo documentario, c'era questa crudeltà dei mafiosi. Un Totorina così.
Totorina, ragazzi, è devastante.
Quei volti che lui ha scelto nel casting sono
Totorina fa paura, sembra lui, e c'ha quella faccia da psicopatico killer. Sì.
Chiudo su tre cose volantissime, così apro. Io non mi stupirei se questo film venisse candidato dall'Italia a rappresentare gli Oscar in America. Assolutamente,
me l'auguro.
Sì, è un film che piace molto agli americani, perché biografia, avventura, trama, c'è tutto. Secondo, prima o poi, l'ho detto fuori onda,
c'è un bambino che comunque già Hollywood è bazzicato.
Assolutamente, ma poi il ruolo della vita.
No, ma in questo film,
cioè,
Favino,
il gangster anni 50 agli americani,
e
piace.
Comunque fa tutto Favino.
E fa tutto Favino. Da ultimo,
con una parrucca, una pelata, uguale.
Da ultimo vorrei dire, scusate, ho rubato troppo tempo, ma da ultimo devo dire una cosa. In un momento in cui, l'abbiamo visto con le elezioni e le istituzioni, la gente piscia sopra alle istituzioni, Bellocchio ci ha ricordato il ruolo istituzionale di un personaggio come Falcone, che ha senza retorica, dritto, con la schiena dritta, che veramente,
che non
secondo me,
più
è impressionante.
Che non esiste,
beh, non
sì,
esiste
ci più. Vorrebbe.
Il ruolo istituzionale che non esiste più.
Un'altra,
forse ho rubato troppo tempo.
Aggiungo c'è qualcosa a quello che ha detto Andrea, con umiltà, con estrema umiltà. Le sequenze, diciamo, dell'interrogatorio, chiamiamolo così, di Buscetta,
confronto
da parte
due,
no aspetta, l'interrogatorio che fa la polizia brasiliana a Buscetta, quelle poche immagini, Madonna, pochi minuti, con una musica, con un fado che accompagna tutta quella sequenza, che si conclude,
che
diciamo, in un
Sicario,
è una cosa che veramente Bellocchio mette con quella sequenza, secondo me, due o tre marce in più rispetto al film che noi stavamo vedendo.
Si è modernizzato il Bellocchio,
esatto.
Cioè, Sicario, ha citato Sicario, ha citato Sorrentino, modernizzato.
Lì accende proprio un motore, va in una direzione forte, accelera con il film dal punto di vista emotivo, ci dà un passo e dice: è questo il passo che dobbiamo tenere oggi. E lo fa bene.
Se posso, e voi sapete quanto io possa amare Bellocchio, è credo l'unico regista a cui ho chiesto l'autografo, tra i pochi che ho conosciuto nella mia vita, lui gli ho chiesto un autografo, e ce l'ho su un film memorabile e forse insuperabile, uno dei più grandi esordi della storia del cinema, che è I pugni in tasca.
Che c'è molto in questo film.
No, infatti, arrivavo lì e stavo dicendo, dopo che ha parlato Andrea Fioravanti, è difficile dire qualcosa di intelligente su questo film, perché
ma tu ce la puoi fare,
perché ha già detto tanto e ha detto bene,
ce la farai, e secondo me ci metterai anche una brevissima analisi.
Bravo,
ma tu puoi farcela,
ci stavo
arrivando. Ma va Sandì,
ha già detto tanto, ha già detto
è
bene,
è nelle tue corde dire qualcosa di intelligente.
No, ero molto preoccupato, perché pensare il cinema di Bellocchio, che è un cinema sempre intimo, fatto di poche cose,
personale,
fatto veramente di poche cose, probabilmente i suoi più grandi capolavori sono stati girati a Bobbio nella sua casa.
Sorelle mai
è un film universale,
meraviglioso,
minuscolo tanto quanto universale.
Di fronte... Piccolo ma necessario, proprio...
no, è proprio... diverso, non necessario, no, proprio diverso, universale, come la Bibbia.
Però
trovarlo alle prese con il Colossal mi preoccupava, perché dico, che cazzo,
ha risposto bene.
Che cazzo combinerà? E invece, come avete detto voi, cioè, sembra di vedere un regista trentenne.
Bravo.
Trentenne
nella piena maturità,
che sta girando un film con una consapevolezza, utilizzando riprese aeree, elicotteri, droni, carrelli, roba che il cinema di Bellocchio
non è così,
ha sempre guardato con distanza.
La soggettiva di Falcone è la sintesi assoluta di quello che sta dicendo. Appunto, la Slocone.
Non so se i meriti sono nella produzione, nella regia,
intanto di andarla a vedere,
tant'è che odio Bellocchio in questo gioco devo tirare le orecchie a qualche amico critico, ha detto sembra un classico film di un HBO, di una fiction, come se questo fosse squalificante. Esatto. Poi dopo passate le intere serate a guardare le serie TV delle HBO. Allora fate pace con il cervello, in qualche modo.
Qui inizia l'analisi.
Detto questo, altra critica che è stata mossa, che secondo me invece è un grande valore aggiunto del film, è alla fotografia. Una fotografia che sembra, citiamo il direttore della fotografia, che tu conosci benissimo, no?
Yeah.
Vladan Radovic, che è direttore della fotografia, che ha lavorato diverse volte con Bellocchio. No, la chiudo per dire, fotografia che sembra sciatta, no, cioè è in quel colore cinereo, e qui cito Carlo Valeri, che secondo me
che
dei Sentieri Selvaggi, ve lo andate a leggere da soli, perché secondo me lui ha compreso più di tutti il film.
Nell'aula specialmente c'è questo senso.
C'è questo colore cinereo.
Cioè, questa,
vero, bravo, perché è un film essenzialmente sui due temi, i topici temi del cinema bellocchiano, la famiglia e la morte.
E la morte.
Punto. Questo lo fa facendo per la prima volta un esercizio universalista.
Ma manca la Fregna.
Scrivendo la storia, cioè raccontando la storia.
Cioè praticamente Bellocchio in un certo senso ci dice:
ti va di riflettere un po' sulla morte?
Assolutamente. Cioè quello che Bellocchio, tra l'altro film di Gramellini, probabilmente uno di quelli che adesso che mi hai citato Valerio Mastandrea, mi ha ricordato, mi ha messo un po' di dubbi sul cinema suo, però qui riprende in mano tutto il suo ragionamento. E qual è? Lui ha sempre raccontato una famiglia all'interno di una storia.
E anche la morte del programma.
Scusate, è talmente bello sentire parlare.
Ma la chiudo qua. Era in questo caso, come è accaduto con Vince.
Era a piedi a Ponte San Giovanni d'altra parte.
Come è accaduto con Buongiorno Notte, come è accaduto con Fabia e i Sogni, che probabilmente è l'alter ego di questo film. Lui prende la storia di questo paese e la chiude nella sua dimensione intima del rapporto che ha con la famiglia.
Però qui si è aperto tantissimo.
E c'è una cosa meravigliosa, tipica del suo cinema, che infatti io dico, come cavolo avrà fatto a raccontarci la testa, ad immaginare i pensieri di Buscetta, dovendo fare necessariamente della cronaca, che è un dato di fatto.
Chiudiamo il microfono,
perché il processo, probabilmente uno dei più grandi processi mediatici della storia di questo paese, era tutto documentato,
esatto.
No? E lui, nonostante questo, nonostante dovesse attenersi ad una storia tout court, scritta e raccontata e narrata dalle TV addirittura, è riuscito ad entrare nella testa di Buscetta con quella tipico sguardo e osservazione bellocchiana che trasforma completamente le cose.
Però me lo
niente reale,
che era una puntata
nothing, nothing is real.
Ok, ci mostra, ci mostra un grande importante.
Bellocchio ci mostra un grande Tommaso Buscetta, merito
grandi
anche
critiche.
Assolutamente.
Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione.
Un grande, un grande Tommaso Paolo Buscetta, un grande personaggio, un grande interpretato da un grandissimo Favino.
Sarebbe bello avere una puntata a disposizione solo per parlare di questo
sì,
film.
Attenzione ragazzi, perché c'è una bomba.
Facciamo un altro blocco. Vi toccherà andare a vederlo nelle sulle multisale, o meglio, così siete sicuri di pronunciarlo bene, al postmodernissimo. Quindi andate. In più, adesso state per assistere a una sfida che sto per lanciare anche sui nostri social, su Facebook, perché c'era qualcuno della redazione che voleva imporsi e dire no, no, questo brano no, e un altro, il sottoscritto, che ha detto no, almeno una volta al Bar Tronfabrik lo dobbiamo mettere. Quindi, dato che Bellocchio l'ha scelto, dato che era l'83 e noi eravamo piccoli, torniamo da lui, Toto Cutugno per noi.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. No, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero.
Grande.
Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria.
No, no, nessuna scena.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio,
grande,
lo sai che ci sono anch'io.
Grande.
Lasciatemi cantare con la chitarra.
Sechs Mal war Traumfabrik.
Meraviglia, meraviglia. Allora, qui noi abbiamo cantato. Se l'avete fatto anche voi, venite sulla nostra pagina Facebook e mettete il vostro mi piace per far capire a Lupus che ogni tanto bisogna anche lasciarsi andare ai ricordi. Un po'
per me sono ricordi bruttarelli. Che te li però è stato divertente.
Comunque, abbiamo appena finito di parlare di un bellissimo film che si trova al postmodernissimo. Mentre al Sant'Angelo c'è un altro film che in molti stanno dicendo che merita. Io posso dire che mia madre, che c'è andata, ha detto: cavolo, quando è finito, io non pensavo fosse finita perché non mi ero accorta che erano passate 2 ore, l'avrei visto altre 20 volte.
Dolori Gloria,
tutto su tua madre.
Eh sì, tutto su mia madre. Dolori Gloria, ultimo di Pedro Almodovar, lo annunciano proprio come pubblicità dicendo il nuovo capolavoro. Quindi adesso chiediamo a quelli del Bar Tronfabrik che ne sanno.
È il nuovo capolavoro.
Sì, è il nuovo maestro, capolavoro, dai.
Tra l'altro tra l'altro ha vinto miglior attore Massimo Giletti per questo film. Quindi
grande Massimo Giletti.
Grandissimo.
E non è l'arena, ricordatevelo, non è
vabbè,
l'arena.
Penso che l'abbia visto solo il professore. Io faccio questa mini sinossi che ho a scritto perché scusami, non l'ho visto.
Prima della tua sinossi vorrei dire una cosa alla Slokovec. Tiago, nosotros somos al domus.
Questa cosa poi una volta ve la spiegherete, ma è un inside joke tragico che capite solo voi.
Mi gusta moltissimo.
Se vuoi, comunque, professore, posso chiamare mia madre così dialogate. Esatto. Lei era entusiasta.
Hai che tanto bien...
Parla del regista Salvador Maio, che si trova in una crisi sia fisica che creativa. Tornano nella sua memoria i giorni dell'infanzia povera in un paesino nella zona di Valencia, un film a cui aveva finito per dissociarsi una volta terminato, e tanti altri momenti fondamentali per la vita. Caro Andrea Fioravanti,
no, una sola domanda: c'è un, almeno una canzone di
hai voluto la Slokovec in trasmissione?
Io no, ma mai voluto,
mai dall'inizio, mai voluto.
Allora Andrea, è vero quello che ci diceva l'altra due settimane fa al telefono Spiniamo. Da Cannes, il nostro Spiniello, che i suoi colleghi di Sentieri avevano parlato bene in questo film, dicevano che era un ritorno alle origini di Almodovar.
Sì, no, vabbè, mi tocca stasera, faccio un po' il mollica della situazione.
Cioè, vabbè, ma sono due film
bellissimi. Io ho avuto una settimana splendida perché ho visto tre capolavori, quindi sono molto fortunato. Dolori Gloria è, ne parleremo poi magari. Gloria è un film importantissimo per Almodovar perché è il suo personale 8 e mezzo. Perché, ma non tanto inteso come film di Fellini, ma inteso quello che significa 8 e mezzo nel mondo cinematografico e per i registi. Cioè, alla fine di molte carriere, tanti registi fanno i conti con la propria poetica, con i propri, col proprio disordine, ordine delle tematiche. Insomma, l'abbiamo visto e con i loro alter ego. Pensiamo a Mastroianni di Fellini, John Huston per Orson Welles, Victor Sjöström per Bergman, fino al Tori Servillo per Sorrentino. Insomma, e le tematiche, trattandosi di Almodovar, non potevano che essere relative a un discorso amaro, graffiante, divertente, poetico, ma soprattutto fisico sull'esistenza. Allora, diciamo una cosa, il cinema di Pedro Almodovar è sempre stato fisico, corporeo. Però fino a questo punto era stato fisico e corporeo perché il corpo doveva godere dell'esistenza. In questo film Almodovar invece è spostata l'attenzione di Almodovar è spostata sul corpo in quanto dolore. Il corpo è causa e motivo di dolore. Il regista, come dire, del film è preda di acciacchi, è preda di emicrani, è preda di veramente di tutti i possibili.
Anche il nostro Lupus è preda di un attacco corporeo. Certo. Lo vedo che sta uscendo.
No, doveva fare solo una foto.
Questa maglietta è un omaggio a che cosa?
Alla Borra, devi chiedere
alla Clerici,
a Pedro Almodovar.
È un omaggio a tante cose.
Io lo dico con molta franchezza: questo film è un capolavoro. Anche questo, io spreco
sì,
questa sera.
Ma ne ho è bellissimo.
No, 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 penso che no, c'ha ragione.
No, assolutamente no. Io non ho capito e a livelli chi ne ha parlato
su,
male.
A tutto su
no,
una
però che tu dici che è un po' negativo.
Io veramente ho dato un'occhiata su
no, sul fangellone di Filippucci, tutti tra gli 8, tra i 10, i 9, gli 8, c'è un 5 di un pazzo che non ricordo più.
Ieri anche un amico, un nostro ascoltatore che salutiamo, Fabio Paolotti, mi ha detto: ma ne hanno parlato tutti, ma ha detto: ma chi? Io non ho letto
le scienze. Si tratta veramente di una bomba, di un film bomba, e soprattutto conoscere aiuta a conoscere, perché chi conosce la filmografia di Almodovar ovviamente apprezzerà e godrà di più di questo film perché ci sono autocitazioni, però anche chi non la conosce, questo film, chiunque fa un lavoro con la passione con cui un regista fa i suoi film, in questo film si ritrova completamente. Lui si mette a nudo, ma si mette a nudo non in senso compiaciuto, ma si mette a nudo in un senso dolorosissimo. C'è una scena in cui il regista elenca tutti i malanni che ha, cioè fa venire la pelle d'oca, e poi la cosa incredibile è che Dolori e Gloria, in realtà nel film c'è solo dolore, la parte della gloria, dell'ascesa di Almodovar non viene assolutamente raccontata. Cioè la nascita, la fanciullezza, il primo sentimento di questo bambino e la vecchiaia, cioè da un bambino che a 5 anni insegna a scrivere agli altri ragazzi, a 70 anni ci insegna ancora ad amare il cinema dopo aver abbandonato l'eroina per tornare a fare cinema. Io, guardate, questo film vi auguro di vederlo, auguro agli spettatori di vederlo, perché non si può rimanere assolutamente impassibile.
Ci sono droghe più forti, evidentemente, dell'eroina.
Non lo so, io questa cosa qui è incredibile, forse per il cinema. Forse per il cinema. Io sono rimasto veramente, sono andato pieno di dubbi, perché anche qui, come dire, ultimamente Almodovar aveva un po', come dire, deluso.
Sbrullato.
Questo film è di un coraggio, è di un ultimo pazzesco. Lo diceva Spinello che era tornata la matericità del corpo, lo dicono tutti. In questo film veramente, altro la pelle che abito, per una, che era un'operazione cerebrale, in questo film lui si mette a nudo e soprattutto si circonda di attori importantissimi. Una cosa importante su Massimo Giletti, alias Mallo, in realtà interpretato da Banderas. Dobbiamo dire una cosa, Banderas era un attore finito, arrivata la frutta che era parodia di se stesso. Con questo film torna un attore di uno spessore unico. La Palma d'Oro a Cannes non la regalano, se gliel'hanno data è perché davvero lui,
ma ha fatto, lui aveva avuto dunque, anche problemi di
no, dunque ha chiuso il forno.
Gli hanno, sì, ha chiuso il forno, però gli hanno detto: Banderas, lei è
in supposo.
È pazzesco, è davvero il Mastro Ianni di Almodovar, con questi capelli sparati. Con questa...
Lui è un grande attore.
È un grande attore che però non era più riuscito a imbroccarne una.
Guarda che anche come fornaio non è male.
Però non era più riuscito a imbroccarne una.
Chiedi alla gallina.
Con la rossina.
La rossina.
Ragazzi, io vi dico, guardatelo, è un film spettacolare. Ripeto, rimango stupito delle pochissime critiche negative, che è davvero raro trovarle, le critiche negative ci sono. Questo film è, se qualcuno ama un po' il cinema, non può non amarlo, non può,
senti,
non andare a vedere.
Andrea, tu hai in questo momento la faccia di uno che vuole sentire un brano di Mina, abbandonato, un po' dimenticato, che ha scelto lui per il film, vero?
Non lo conoscevo questo.
E allora lo sentiamo, non lo conosce
anche
nessuno.
Lì, anche lì.
Sogno, sogno. E tu sei con me, chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce.
È arrivato il momento di tirare un bel tracciare un bel bilancio sulle consultazioni elettorali. No, scherzo, su Cannes, sui premi di Cannes. È tutta la sera che
anche,
ci giochiamo un po'.
Anche se. Anche Cannes è un po' come il voto.
È un po' come il voto.
La chiedi a tutti, non te la dà nessuno.
Esatto, ecco. E c'è chi doveva vincere, chi non doveva vincere. Allora, che cosa ne dite? Vi ha soddisfatto? Vi hanno soddisfatto i premi? Cosa vi ha convinto di più? Cosa vi ha convinto di meno?
Sì.
Io dico, ha senso, perché nessuno di noi ha visto
di Bong Joon-ho è un capolavoro.
I film di Bong Joon-ho, ricordiamo, è Parasite, Palma d'Oro.
Avrei preferito vedere Maktoum My Love, ma purtroppo non ce lo faranno vedere. Mentre vi annuncio che Parasite è stato acquistato dall'Academy 2, il film, quindi, sarà in sala, sarà credo distribuito, beh, nella prossima, no, nel prossimo autunno, io mi auguro.
Perché non ci faranno vedere che scissi?
Perché
è un film di tre ore,
perché è un film di tre ore,
un cunnilingus di un quarto d'ora, nel quale,
cioè, su tre ore è anche buona media, insomma, ci può stare.
Ti ho sentito particolarmente carico su questo cunnilingus.
Non so se avete letto la scena che l'attrice non lo sapeva, è uscita dalla sala,
non lo sapeva che
non si era accorta.
Penso che tu lo sappia un po' meglio di me come funziona il cinema, no? Cioè, lei non ha visto il montato finale.
15 minuti di rapporto sessuale.
Sì, ma non sapeva che c'erano 7 minuti di primo piano sulla sua patata, con tutto il rispetto.
Sì, ma gliela stavano leccando, lei lo sapeva, voglio sperare.
Bartra un Fabric, la trasmissione dove si parla di cinema.
No, ma è interessante perché...
Aspetta, facciamo un ragionamento... Calma. Facciamo un ragionamento cinematografico.
Ecco appunto.
Non le è piaciuto il montaggio.
No, è vero, è vero.
No, però seriamente, per tornare al serio, Abdelatif Kiesti,
allora, analisi del voto, bassissima Lega.
Allora, scusa, magari. Allora, Abdelatif Kiesti è l'autore anche del Nel favoloso mondo da Menino.
La vita della
La vita del dove un film dove c'erano diversi rapporti sessuali. Tra l'altro lesbo. Qui in quel film le attrici dichiararono, lo stesso che Schiss confermò, che si erano comunque truccate. Cioè, nel senso, l'azione c'era, ma era coperta da degli indumenti che non permettevano di fare l'azione realmente.
Però quello era lesbo e non lo approvava
per Per quanto c'è una scena chiara di penetrazione fatta da Adele Xarchopoulos con il suo ragazzo d'allora, lì c'è una penetrazione chiara e pura. Però quel film poteva uscire al cinema senza scandalizzare
nessuno. Tra l'altro, ottimo film.
Questo film, dove c'è tema ricorrente, appunto, quello del raccontare, del narrare le relazioni tra i giovani anche attraverso il sesso, perché questo è, e non siamo iscritti per forza nel mondo della pornografia, ma stiamo parlando di cinema d'autore di grandissimo valore, di grandissimo rilievo. Penso ad un Gaspar Noé, bravo, per dire, altro autore che del sesso ne fa stile, ne fa maniera,
un delle
volte
Brass.
Con un diciamo così, il giudizio poi sul cinema lo lascio a ciascuno di noi. Qui parliamo di Kiesti, che sicuramente è un grandissimo autore. Questo film però probabilmente non troverà spazio nelle sale, perché lo scandalo,
chiari di luna,
perché lo scandalo di un cunnilingus nel nostro paese marca subito di
ma patata non vale
esatto, per non va mangiata, infatti vai con la patata alla paprika, ma per non fissarci su Kiesti e basta. Invece il fatto che alcuni nomi eccellenti come lo stesso Bellocchio, di cui abbiamo parlato prima, film clamoroso, ma anche c'era
Almodovar,
simpatici o non simpatici, ma c'era, vabbè, Almodovar ha preso il miglior attore, ma c'era un film di Dolan, c'era Quentin Tarantino, c'era Terrence Malick, c'era Jim Jarmusch, c'era anche Arnaud de Plessen, quello di Jimmy P, che noi abbiamo scoperto al Bar Tron Fabrico. Praticamente non hanno preso nessun premio. Che ne dite?
Chi era il presidente di giuria?
La giuria era Iñárritu, Alejandro Gonzalez.
Ho detto tutto, posso anche chiuderla qua con
però c'era anche Alice Rohrwacher in giro.
Hai trovato la parola chiave quando va avanti, tu dici
Iñárritu, lui chiude qua.
No, tu puoi dire tre nomi: Iñárritu, Cuarón e Del Toro. Per me va bene, a posto, io va zitto.
Calma,
me ne vado,
calma
che sono
calma,
fuori luogo.
Calma.
Allora, innanzitutto c'era, in giuria c'era
Alice.
Sì, lo so.
E c'era Elle Fanning, che è ancora, non è più d'arresto, ma siamo lì.
Però si è sentita male, esatto. Si è sentita male.
Sì, è svenuta perché di vestito era troppo
stretto. E dunque non ha visto bene i film, secondo me, in una puntata. No,
ma c'era anche, scusate, c'era anche Valentina
Lodi. Il microfono last.
È impazzito.
No, c'era anche Valentina Lodovini?
No.
Ah, ok, no, pensavo.
No, era un'altra
c'era
la cosa.
Era Yorgos Lanthimos, c'era...
Siamo con Alice Rohrwacher al cinema Zenith.
Era questo.
Questo era, scusa, posso dire, era un Kiesti.
Era un po' un Kiesti. Sì, sotto
tratto. Posso dire una cosa? Questa intervista è stata realizzata il giorno
del tuo
compleanno.
È vero.
Il 8 marzo.
Comunque, scusate, Alice ci vuole dire una cosa.
Bonsoir. Buonasera.
Vuoi dire questa cosa? Ciao Alice.
Ah, facciamo un po' d'ordine su questa benedetta canna. Allora, secondo me, cioè, noi possiamo parlarne fino a un certo punto, possiamo parlare più che altro delle cose in negativo. Ci ha stupito il fatto che, come è stato giustamente detto, non hanno vinto determinati vecchi leoni.
molti hanno detto Bellocchio, Almodovar, vincitori morali del Festival di Cannes. In realtà poi il Cannes, come lo sappiamo, ama spiazzarsi moltissimo per ciò che riguarda le palme d'oro. E la palma d'oro ha, come dire, io posso giudicare Banderas, non so le altre interpretazioni. Ciò che riguarda palma d'oro al nostro amico, di, come dire, conduttore dell'arena, è stato davvero per il momento meritata. Poi vedremo le altre interpretazioni.
Hai visto Favino, insomma.
Ho visto Favino anche lì un ruolo mostruoso. Come dire, la cosa che secondo me ha giocato, io posso parlare tra questi due, la cosa forse che ha giocato di più tra Banderas e Favino è il fatto che questa operazione monstra di Bellocchio, in cui Favino è veramente da tanto, nell'altro caso invece Banderas, appunto, che è un attore ormai hollywoodiano, ha lavorato di sottrazione, intimistico, con un gioco di sguardi pazzesco. Ha lavorato di sottrazione.
Dico sempre,
mi dispiace dirlo, però.
Quando ho fatto il nome della
rosa.
Anche meno.
T'hanno sottratto proprio dal film.
Proprio sottratto dal film. Perché ho lavorato un po' troppo.
Esatto.
Anche meno, capito?
Io la cosa incredibile è che comunque quest'anno era un po' di stagioni che Cannes non aveva nomi illustri come quelli di quest'anno. Era un po' di stagioni. Ci dicono di alcuni film davvero spaziali, aspettiamo su tutti quello di
Bacurau.
Sì, ma io, no, aspetto, io sono,
però purtroppo era settembre.
Aspetto quello di Tarantino con gioia, perché tra l'altro è forse anche qui Bellocchio ha fatto una summa del suo cinema, Almodovar
anche
ha fatto
questo,
anche questo è un po' un film testamento, perché parlando del cinema di genere degli anni 70, lui lo affronta direttamente, di solito lo sa,
lui è più grande esperto, in assoluto,
addirittura conosce Barbara Boucher, però voglio dire...
Ma posso chiederti una cosa invece io?
No, scusa, no, sul...
Le critiche su... Loach, nessuno parla...
No, ecco, stavo arrivando...
No, chiudiamo un attimo, volevo solo farti una domanda su... C'è una volta in a Hollywood. Però io non ricordo, lui forse qualche anno fa aveva dichiarato che questo sarebbe stato il suo ultimo film.
No, un altro, 10 ne voleva fare. Non questo
era,
è il nono.
Vabbè,
dai,
non erano 9? No,
10.
Vabbè, non diamo importanza a quello che dice Tarantino, diamo importanza a quello che fa.
È una barzelletta.
Tarantino è un cazzone fuori dal set.
Io speravo anche.
Invece potrebbe anche essere vero che ne fa un altro e poi smette.
Ci credo poco.
Ma se muore d'overdose.
Io, esatto. Io spero anche. C'avevo anche speranze per Malik, che sembra tornato alle prese con un soggetto un po' più concreto degli ultimi.
In effetti era. Il parterre de roi del concorso era veramente importante, perché che Loach,
tu ti fidi un po' troppo di San Giorgio, però mi sembra di poter dire che
guarda, da dire il vero non lo leggo da tanto Film TV, con dispiacere,
perché l'editoriale di Film TV diceva proprio questo, parlando di Cannes, diceva però il cinema sembra non spostarsi perché ha sempre i soliti nomi. Io mi rendo conto che il cinema sembra non spostarsi, me l'hai detto tu 10 minuti fa. Bellocchio ha fatto un film con l'energia di un trentenne.
Esatto.
Se questi fanno film,
ma Bellocchio con però, di Bellocchio però a Cannes è una novità. Cioè Bellocchio a Cannes è una novità.
E Loach ha fatto un film che crediamo sia una bomba. Ne parlano tutti in maniera fortissima.
Non c'è Woody Allen perché non gli hanno fatto fare il film, se no avresti trovato anche Woody Allen. Terence Malick
però è un trentenne come il buon Jong-ho.
Vabbè, Xavier Dolan già è il vecchio, sì, ha 30 anni, anche lui sono 10 anni che va in film, però adesso non fa già...
No, mi sembra,
e poi hanno premiato...
Non ho letto l'editoriale di San Giorgio, dovremmo andare a spulciare soprattutto le sezioni collaterali per vedere se sta emergendo qualcosa di nuovo, però effettivamente è un festival che fa a meno... volutamente dei grandi nomi che stanno riscrivendo la teoria del cinema per puntare su quello che è.
Ma ci fai un nome tu?
Ma penso al filippino, a Lav Diaz, come
Lav Diaz c'era
in una sezione collaterale, come a Nicolau, come a De Portoghese, cioè penso a tante cose che ci sono nel mondo del cinema che a Cannes non trovano mai spazio,
se Bellocchio fa
noblesse,
un film
come si dice
noblesse oblige,
Monte la Marche è la cosa più importante del festival.
Però Bellocchio fa un film come Il Traditore
e torniamo al montaggio, però ragazzi dobbiamo
Monte la Marche è fondamentale. Allora, fin tanto che Lav Diaz non farà un film con Brad Pitt, e adesso ne cito uno a caso,
scusa, ma che è Monte la Marche?
Salire la scala.
Monte
la Marche è una cosa
de
di
Marche.
No,
che deve fare.
Va bene, musica, dai, dai, musica, maestro.
Il blocco si è chiuso. Chiudiamola qui. Tragica, ragazzi.
Chiudiamola qui, chiudiamola qui. Ci avviciniamo alla ricreazione, lo capite anche dal ritmo frizzantino. Oh, e ci sentiamo da Brightburn, l'angelo del male, questa Billie Eilish con Bad Guy, pezzo bellissimo. E andate a vedere il video che ora vi posta il direttore, perché è una figata pazzesca. Buon ascolto. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Grande. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. Grande. Get really rough, guy. Just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. And I'm a I'm bad guy. Duh. Grande, 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 grande. Control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing with me, but she won't sing. No, it's so if she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. And I'm so a you're guy. Tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough. Just always so puff, guy. In supposed my bad type, make your mama sad type. In supposed when mad type, might seduce your dad type. And I'm a bad guy. Duh.
Zurück ins Studio mit Bad Traumfabrik.
E rientriamo frizzantissimi. Come un Jim Fitz.
Che pezzo figo.
Questa
una
sera
glossari,
questa sera la radio la facciamo in spagnolo.
No, no, per carità, che sennò dopo diventa
una
merdata, dopo diciamo.
Vamos, Laszlo, vamos,
a introducere il tema del cine de.
Mamma mia, è arrivata l'estate.
Ah, oggi
è arrivata l'estate.
Ascolta, lo spagnolo fa meno ridere soltanto di quelli che fanno cose in dialetto.
Oggio.
Cioè, e il allora, dialetto che fa ridere perché è dialetto.
Via,
la macchietta dello spagnolo. Oh, via, fammela al toscano. Via. E si fa il toscano. Via.
Posso fare una perdacchia?
A Napoli tenimmo fame.
E con questo abbiamo
finito. Allora ciò ascolta.
Dai, dai, cinema di oggi.
Allora, il primo film del giovedì 6 si chiama American Animals.
È una roba terribile.
No, dai, quello è normale.
Va bene. American Animals è il film di Burt Layton. Burt Layton probabilmente non vi dirà nulla,
sì,
ma
dei imposter, sono andato a riguardarlo. Film meraviglioso. Film meraviglioso.
È uno
dei imposter. Ne parlammo prima stagione.
Tanti anni fa. È uno dei thriller più belli del decennio 2010-2020, dunque devono ancora venire
anni. The Imposter era un gran film.
The Imposter, che è un documentario, anche in questo caso spaziamo a metà tra il cinema e il documentario. Sicuramente parliamo di metacinema, di metafinzione, di racconto del se stesso all'interno di un film di finzione. Grandissimo Burt Layton con Evan Peters, Barry Cannell, Jared Abramson e Blake. Comunque, vi vado alla sinopsi.
Allora, la prossima la facciamo con acqua minerale naturale.
Sì. Mi pare di capire che lo monta lui.
Spencer,
comunque.
No, vorrei tanto, ma è difficile. I film di Altedora.
Vorresti montare.
Vorrei tanto.
E a chi lo danno?
Non lo so, lo fa lo Zenith, il Sant'Angelo, non lo so. Però è difficile.
Qualcuno lo farà.
Spencer è uno studente d'arte senza ispirazione. Il suo miglior amico Warren ha una borsa di studio come giocatore di calcio, ma è insoddisfatto del college, un po' come il nostro amico Bellagio. Quando scoprono che nella biblioteca dell'università sono custoditi testi di valore, e allora architettano una rapina. Raccontato dagli stessi protagonisti che hanno commesso il colpo nel 2003, il film fonde documentario e fiction.
grande nel suo stile,
grande la slow.
Io posso fare quello dopo?
Ma prego, vai.
No, fai, no, no, tu fai Polaroid, io faccio quello dopo.
Polaroid di Lars Klevenberg con Madeleine Pesch, Catherine Prescott e Javier Bouthy. Trovate questo film, lo trovate nelle multisale. Sara e la sua amica Linda stanno rovistando nell'attico di casa quando trovano una scatola con dentro una vecchia Polaroid SX70, le famose Polaroid. Quando Sara è sola, attenzione, qualcosa inizia a spaventarla. Rumori improvvisi provenienti dalla macchina fotografica, scricchiolii, la visione di una ragazza impiccata e infine la presenza di un'ombra misteriosa. Cosa c'è intrappolato nella Polaroid?
Me vieno i brividi, me vieno.
E non di paura.
Sa che posso leggere di Dead Don't Die?
Sì, ma ancora non c'è.
Dead Don't Die è tra 2 e 8, tra 16, ho già 6.
Ma me prenoto comunque.
Ho già 6.
Esce sempre giovedì 6, X-Men Dark Phoenix di Simon Kinberg con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner. Praticamente il nuovo capitolo di X-Men, l'ultimo prodotto dalla Fox, perché poi la Fox l'ha comprata la Marvel, e al prossimo film di X-Men, che probabilmente sarà tra qualche annetto, vedremo la fusione di questi personaggi che ritorneranno al loro universo cinematografico di spettanza. Quindi li vedremo in crossover con i Vendicatori e tutti gli altri, Spider-Man eccetera. La tele parla la storia è la stessa, tratta dalla storyline meravigliosa di Chris Claremont degli anni 80 della Fenice Nera. È un po' la stessa storia del film del 2006, che cos'era? Conflitto Finale. Quindi non la stiamo a dire, è la Fenice, il personaggio più potente degli X-Men, che viene, sviluppa dei poteri psichici, viene trasformata nella terribile Fenice Nera.
È anche molto buona.
È anche molto buona, beh, quella di Game of Thrones non è buonissima, era molto più buona Famke Janssen, ma vabbè.
Lo sai che, scusami, non abbiamo mai parlato di Game of Thrones, del finale di Game of Thrones.
Ne parliamo fuori onda. Comunque, insomma, il punto è, questo regista, Simon Kinberg, io mi sono detto, chi è? Perché fino ad adesso c'era stato Matthew Vaughn, c'erano stati i signori registi. Simon Kinberg, non sapevo chi fosse, sono andato a vederlo. In realtà è lo sceneggiatore di tutti gli X-Men proprio da quel conflitto finale del 2006 e produttore di tutti gli X-Men dal film successivo, da First Class, quello di Matthew Vaughn, nonché di tantissima altra roba. Ha prodotto per esempio Elysium e Human Droid di Neil Blomkamp. Quindi è un produttore alla sua opera prima.
Fare un applauso.
Speriamo bene, perché
già è lungo.
I film di X-Men, gli ultimi due, il penultimo mi aveva piaciuto molto, l'ultimo mi aveva fatto cagare. Quindi.
Ma Memento chi lo fa? Magneto, scusa.
Magneto lo fa Fassbender.
Memento già fa.
Il pennellone.
È finito?
Mi sono fatto prendere buona emozione.
Infatti non capivo dove stavi leggendo. Va bene, io volevo leggere Pets 2, Vita d'animali, film di animazione.
Beh, capolavoro, no?
Che secondo me ha delle strane coincidenze, Smith le potrebbe notare, con cose realmente accadute di recente. Smith, sei in diretta.
Sono in diretta e saluto quelli del 1992.
Ascolta questa trama e dimmi se non trovi qualcosa. Guarda che non è possibile.
Non ce la facciamo.
Ma un giorno
siamo in diretta.
Tu immagina uno studente come questo che gli dici: Smith, mi ascolti un attimo, e lui niente.
Ti seguo, prof.
Allora, in questo pezzo 2 ritroviamo Max, reduce dal matrimonio. Oh, ce l'ho fatta. E dalla maternità della padroncina Katie. Alle prese con un viaggio in campagna insieme ai suoi amici. Tra loro una new entry, il burbero Roster, un cane da pastore con la voce e il carattere di chi? Di Harrison Ford, che a 76 anni si regala il primo cartoon della carriera. Comunque, come nel primo film, anche in Pets 2 il divertimento nasce da un piacere proibito: scoprire cosa fanno gli animali domestici in nostra assenza. Vedi quante cose che...
Vai Bellagio.
Attenzione.
Allora, io parlo di Juliet Naked, in tutta un'altra musica, di Jesse Perez con Ross Byrne.
Ross Byrne.
Byrne. Ethan Hawke.
Ethan
Hawke. Duncan e Danny vivono in una relazione abitudinaria. Lei vorrebbe un figlio, mentre lui è ossessionato da un musicista ritiratosi dalle scene, Tucker Crow. Quando emerge un album inedito di Crow e il musicista entra nelle loro vite, le crepe tra i due diventano insanabili. Tratto dall'omonimo romanzo di Nick Corby. Attenzione.
Questo Jesse Perez, ho letto che ha girato un film con Zach Braff, The X. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, io non sapevo chi fosse.
Ogni suo film conosco Zach Braff.
A mano disarmata di Claudio Bonivetti con Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frezza e Francesco Pannofino. Non sappiamo ancora dove uscirà, però racconta la storia di Federica Angeli, la cronista di Repubblica, che, come dire, fece un'inchiesta molto molto severa sulla mafia ad Ostia, sulla malavita ad Ostia, sul Clan
sugli Spada.
Eh sì, e insomma è un'inchiesta iniziata nel 2013 e ancora finita, senza mai dimenticare la sua dimensione di donna, madre e moglie. E dunque, chi meglio di Claudia Gerini? Io temo un po' per questo film, perché Bonivento, che purtroppo
è già,
voglio dire,
è già un film forte.
Poi c'è il Fiore Mazinga, no?
Per chi non sapesse chi è Claudio Bonivento, è uno che ha prodotto mezzo mondo di film, da eccezionale veramente, ma anche
fichissimi
capolavori. Poi ha fatto anche Mary per sempre.
È stato un grande produttore che aveva un fiuto incredibile per l'emergenza, come Abbat Antuono, come Jerry Calà. Poi però, come dire, è andato un po' in calando.
Ha prodotto anche Il Proiezionista di Concialoschi, tra l'altro, letto. E Pasolini, un delitto italiano di Giordana.
Io direi di leggere il prossimo, che è Fiore Gemello di Laura Lucchetti, ma è parente.
È la Fiore Mazinga, volevo sapere.
Fiore Mazinga, tu sì.
Stasera Lucchetti gira una pubblicità. Lucchetti gira una pubblicità.
No, è la figlia, sul serio, non credo. So,
Però io penso.
È probabile, probabile.
È bello pensarlo.
Con Giorgio Colangeli, Aniello Rena e Fausto Verginelli, che questo qui Smith lo conosce bene.
Non mi convince tanto.
Anna è in fuga dal dolore da un uomo ossessionato dalla sua giovinezza. Basim è in cammino verso il futuro e una terra promessa. Anna profuga in patria e Basim, rifugiato nella Costa d'Avorio, finiscono per incontrarsi in una terra arida e selvaggia, da qualche parte tra il mare e i monti della Sardegna.
Però Vai.
Anna ha perso la voce, ma sì, l'innocenza, ma ognuno sembra capire i sentimenti dell'altro. I topini hanno esagerato un po' di poesia, eh?
Però quella che ha perso la voce non l'hai pronunciata bene, si dice
Anna.
Però io mi chiedo, se ha perso la voce, quale sciroppo naturale potrebbe aiutarla a recuperare la voce?
Non mi convince!
Vabbè, comunque, direttore, è il momento della musica.
Ah sì? Allora, sera siamo andati dritti con dei brani che tutti vanno colpito, alcuni mi hanno più lanciato verso il weekend, altri meno. Questo è di quelli che vi porta indietro nel tempo, vi porta a...
degli anni 90.
Eh sì, quel grande così... Bush, Ballet Holds. Questo è John Wick 3. Walking across America, sweat stain in my blue suede shoes. Race wars, Star Wars, planet wars, mind wars. Trying to find ways to get to you. Always on a precipice, candy wish. So what would you prescribe? Cause every moment's something sacred, yeah. Such a wild. We'll be right back.
questo è un momento importante, anzi è un momento importantissimo, perché andiamo a parlare di un grandissimo film che potete trovare al Postmodernissimo, un film molto importante di
Ardillo, di importante
di Damien Manivelle con Kohei Igarashi. Il film in questione è Takara. Particolarità di questo film è che sono coinvolti nel film Takara, di cui poi parleremo, una produzione franco-giapponese del 2017, attenzione, quattro fratelli, anzi tre fratelli e un cugino: Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Kisato Kogawa e Takashi Kogawa.
Però la cosa bella è che l'altra settimana erano Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Kisato Kogawa e Takashi Kogawa. Abbiamo, cioè, c'è stata
è la settimana scorsa che ci siamo sbagliati, perché la pronuncia corretta è questa.
Covez, visto che l'hai visto solo tu, riesci a raccontarcelo in 6 minuti scazzi? No, ho visto Bellocchio ieri sera.
No, ma pensavo avessi visto Venezia.
No.
Cazzo, vedi che non
ce
segui la mia agenda.
Non so Andrea se ce la fa.
No, tu non segui la mia agenda,
no, per andare non mai a vedere seguita,
delle cose tutto inutili, certo, che poi trovi, certo, anche in sala. Ma detto questo,
ha perso 30 secondi.
Chi è Damien Manivelle? Damien Manivelle è un regista, classe 1981, e questo lo rende più grande degli altri, francese di Brest, che ha vinto un premio qualche anno fa, nel 2010-11, adesso non ricordo, molto giovane, a Pesaro, al Pesaro Film Festival, tra l'altro imminente in questi giorni. È un festival molto molto bello, il nostro amico Andrea Fioravanti lo ha frequentato a lungo in passato, è uno dei festival più interessanti che abbiamo in Italia, al di fuori del mondo del mainstream.
Sì.
Lì si scorgono i registi più talentuosi anche per il futuro. Damien Manivelle lo è e lo conferma con questo film fatto a quattro mani con Kohei Igarashi, perdonami Smith se questa è la mia pronuncia,
va bene lo stesso.
I due si incontrano casualmente in un festival dove entrambi presentavano il loro precedente film. Si mettono a chiacchierare, si trovano in sintonia e dicono: sai che c'è? Dovremmo fare un film insieme. E questo accade. Pochi mesi dopo Manivelle va a trovare Igarashi in Giappone, mentre sono in giro a fare un viaggio per trovare ispirazione. Uno gli racconta questa storia, la storia vera di Takara. Takara, ovvero La notte che ho imparato a nuotare, è un film biografico che racconta la vera storia della famiglia Kogawa o Kogawa.
Kogawa.
Questo, certo, non lo possiamo sapere.
Dipende da...
Il soggetto, la trama è molto semplice, molto essenziale, è il racconto della scoperta del mondo da parte di questo giovane Takara, questo bambino. È stato girato con gli stessi protagonisti in maniera del tutto spontanea, permettendo al bambino di giocare e di rivivere la sua esperienza. Che succede? Il bambino è insonne sostanzialmente, il padre va a lavorare di notte, il bambino non trova riposo, non riesce a dormire, spaventato, terrorizzato, cioè a disagio in quella situazione senza padre, e una notte decide di andare a vedere cosa c'è fuori nel mondo, e lì comincia a scoprire le cose meravigliose della vita. È semplicemente un componimento poetico, un sonetto di breve durata, sono solo 74 minuti.
Quindi rientra nella categoria piccolo ma necessario.
79 minuti. Il film è stato prodotto da una delle case di produzione più interessanti che c'è nel panorama internazionale, che è la Shellac.
La Shellac
che trova ispirazione da una canzone degli Shellac, no, dagli Shellac stessi. Il produttore è un grande estimatore di quel gruppo musicale, decide di fare la sua casa di produzione. La casa di produzione Shellac è quella casa che più di tutte ha contribuito a questa grande trasformazione, ma l'avevamo detto anche in puntata l'altra volta,
del cinema
contemporaneo, ossia l'ibridazione. Prima abbiamo parlato del film di Barry Lyndon, che è un esempio di questa ibridazione tra finzione e documentario. Beh, il merito è di questo grande produttore, che ha portato al cinema gente come Gomes, quello di Tabù, capolavoro assoluto, Le Mille e Una Notte, la trilogia sulle Mille e Una Notte, è un grandissimo regista portoghese che gran parte della critica nazionale considera un impostore perché è un gran ruffiano, un gran paraculo. Io lo adoro perché questa sua paraculaggine lusitana mi innamora ogni volta che si manifesta. Nicolau fece un grandissimo, ne abbiamo parlato prima, un grandissimo montatore, e questo sarà contento Smith, ma anche un regista, autore interessantissimo, che ha prodotto qualche anno fa un film che si chiama John From, se vi capita, o João From in portoghese. John From è un film pazzesco. Pedro Cabelleira, regista di un film, e siamo sempre in Portogallo perché il Portogallo è oggi come oggi, per la condizione che vive, probabilmente noi li raggiungeremo a breve dal punto di vista economico, il dissesto economico, sociale, finanziario che c'è in Portogallo, ha germinato,
secondo me,
ha germinato,
loro ci supereranno a breve, diversi.
Ha germinato una grande qualità di artisti, di teorici, di pensatori, di intellettuali che stanno esattamente quello che è successo alla Nouvelle Vague greca. Vi ricordate quando si parlava di Nouvelle Vague greca? Nella crisi di un sistema sono emerti emersi.
Va bene lo stesso.
E devo avere una
volevo sentire Andrea Ferrara.
Sono emersi grandissimi
rispetto
artisti.
Al grande filosofo portoghese João Mário, che cosa ne pensa?
Veramente molto acrobatico nelle parole, verboso, però poco concreto.
Posso ricordarvi, se siamo in chiusura, guadagniamo un minuto 33, perché tanto il film l'ho visto solo io, è l'unico invito che posso dirvi, andatelo a vedere. È l'unica cosa che posso dirvi, perché
dove
parlarne è inutile. È un film muto, senza battute, è una roba pazzesca, cioè un'esperienza straordinaria. Però voglio solo citare un nome che ce lo siamo dimenticati, se lo abbiamo mai conosciuto, di un autore friulano, regista, non sto scomodando Pasolini, chiaramente, che si chiama, si chiama Alessandro Comodin, mi perdonerà Alessandro se ci sta ascoltando, perché so che ci ascolta spesso. Lui ha fatto due film straordinari, e il merito di questo autore è che è stata la Shellac a farlo diventare un regista, cioè questo produttore l'ha fatto diventare. I film sono L'estate di Giacomo, che è un capolavoro, l'avevamo fatto allo Zenith tanto tempo fa. Il suo secondo film è quella follia visionaria dentro il bosco.
Mentre fai mente locale, mi ricordo L'estate di Giacomo, era un film su un alpeggio, c'era un ragazzo sì, che faceva
faceva il formaggio,
era bellissimo. Che ci aveva sempre i pantaloni bassi.
Guarda,
dietro
io ripensandoci
c'erano anche un sacco di vacche,
mi ricordo quella scena di lui che guardava l'orizzonte con una vacca vicino, mezzo abbracciato
col pantalone calato.
Comunque Alessandro Comodin, nato a San Vito al Tagliamento il 5 giugno del 1982, persona straordinaria. Il film si chiama I tempi felici verranno presto. È un film che vi invito a riscoprire.
Allora, su questo invito di Laszlo Kovács, io direi che siamo arrivati al blocco. È arrivato il momento di un ultimo pezzo. C'è tempo prima del professore di ancora un ultimo pezzo. Ci sentiamo, tratto dal film Rocket Man, che è in sala su Elton John, un suo classicone, Honky Cat, giusto in tempo di ballarla. E poi c'è il professore.
Unser Korrespondent, der Professor.
Oh, è importante però che non dici cazzate, sennò
Si bestemmia molto.
They said, get back, home care,
frizza fina la facciamo.
Unser Korrespondent, der Professor. Viel Spaß mit Bad Traumfabrik.
E a questo punto mi alzo in piedi perché è la radio in piedi che lo richiede. Intanto vorrei salutare tutte le mie fans che come ogni sera sono in ascolto sulle frequenze di Radio Folica. Ma soprattutto perché questo è il momento della telefonata che io aspetto più di ogni momento, al momento del momento.
Se non
della...
fosse che non è una telefonata, ma io...
Lo so, però lo dico tutte le volte. Io rimango legato alle vecchie tradizioni. Ragazzi, viva le telefonate!
La Slow Covers ha veramente un fisico da ciclista.
Come no. Posso ricordare la prima telefonata?
Ma anche no, che siamo in ritardo, la ricordiamo più avanti.
La prima telefonata. Comunque,
possiamo dire solo...
Professore, non le dico.
Vai.
Facciale.
Allora ragazzi, siamo arrivati a giugno e qua tra pazze dei ciclisti, pazze dei tennisti. Siamo messi male. Fino a ieri sembrava dicembre, soltanto oggi sono 20 gradi. Io mi sento stanco. Sono stanco, non ne posso più di cultura, di cinema, di lezioni, di conoscenze, di competenze, di obiettivi. Mi sono rotto le scatole. Basta, il mio fisico non regge. C'è una frase molto interessante dell'ultimo film di Almodovar, Dolore di Gloria, che mi ha colpito molto. La pronuncia ovviamente l'alter ego del regista, Antonio Banderas alias Massimo Giletti alias Er Fornaro, che dice: il cinema è un mestiere molto fisico. Ecco, questa frase mi colpisce perché effettivamente il cinema, e qui qualcuno può testimoniarlo, è un mestiere fisico. E questo pezzo è dedicato, lo dico al mio amico Bellaggio Bellavista, perché? Perché io sono stato poche volte sul set cinematografico, quasi sempre invitato da spettatore, un paio di volte come comparsa. La prima volta, in particolare fu tantissimi anni fa, ero un ragazzino e mi trovai sul set del grande Black di Giuseppe Piccioni. Mi colpì la fatica derivante dalla lentezza della macchina cinematografica, la luce, il trucco, le prove, e poi le urla e le cazzature, l'ansia, e poi piove, e poi il macchinista bestemmia 3-4 giorni per girare una scena di 3 minuti di carnevale in piazza. Fu un'esperienza affascinante, ma che mi turbò. 3 anni dopo ero già all'università e studiavo cinema con Tagliabue, Gubitosi, Afferrante e il giovanissimo Dottorini, che salutiamo sempre. Mi piacevano più i cineforum, le lezioni, le analisi delle sequenze. Da quel momento ho capito che a me interessava ciò che sta al di qua dello schermo, ciò che mi si presenta come opera, ciò che lo costruisce, l'oggetto filmico. Mi incuriosisce, sì, mi incuriosisce, ma il risultato, l'immagine estetico-concettuale a me interessa. E a differenza del fare cinema, più guardavo, meno mi stancavo. Penso che invece il cinema sia veramente stancante, vero il signor Bellaggio?
Confermo.
Insomma, è un po' come per il collezionista di quadri che si esalta nell'ammirarli, possederli, quasi scoparli, ma che se portato in una bottega di un pittore mal sopporta la puzza di acrilico, di vino, vernici e le bestemmie del pittore. Certo, può incuriosirmi passare una giornata dall'artigiano a vedere come monta un tavolo, come lavora questo bravo artigiano che fa il legno, come fa il nostro Marco della Torre il cinema, però detto Snoldoni non me ne frega un cazzo. Non me ne frega proprio un cazzo, a me piace vederli i film. E allora, come dire, la mia conclusione riguarda due aspetti complementari tra di loro. Il primo è questo: chi fa cinema davvero racconta di un ambiente ostile, difficile, faticoso, di svegli all'alba e di riprese notturne, un ambiente in cui occorre avere il fisico a posto, davvero essere in forma. Oppure pensiamo al regista appunto di Dolore e Gloria, che deve tenere sotto controllo mille cose. Pensiamo a quanto entusiasmo per la macchina cinema devono provare questi registi là con gli anni, che fanno lavori incredibili come faceva Manuel De Oliveira ultra novantenne, oppure come fa Clint Eastwood ancora oggi, come ha fatto il grandissimo Bernardo Bertolucci, che ha girato il suo ultimo film su una carrozzina, sulla famosa sedia elettrica. Pensate alla forza, all'energia dei Taviani o di un Olmi, che faceva film a raffica negli ultimi anni, adesso di un Bellocchio e dello stesso Almodovar fanno film con l'entusiasmo dei ragazzini, come fossero dei trentenni presi dalla smania di raccontare al di là delle difficoltà fisiche e produttive. Però dall'altro lato, comprendere che non c'è niente di male a concentrarsi sulla critica, su un'analisi o sul semplice godimento della fruizione come facciamo noi. L'importante è che non sia un ripiego, ecco, questo è importante. Una scelta consapevole. Aristotele, sapete cosa diceva di Platone? Che odiava la mimesis e la poesia perché da giovane era stato un pessimo poeta. E quindi quanti critici sono critici perché sono stati pessimi registi in gioventù? Ma insomma, pensate a quante cose abbiamo imparato guardando i film. Nel corso di tutte queste visioni, provate a ricordare quanti film abbiamo visto, provate a mettere insieme le emozioni, le nozioni apprese da film come Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Easy Rider, The Wall, Cuori ribelli, per non parlare di Lanterne Rosse e di Rocco e i suoi fratelli. C'è tanto da imparare, ragazzi miei. Tutti c'è tanto da imparare. Allora, in particolar modo, ci sarebbe da imparare come non divenire la parodia di se stessi. Almodovar e Bellocchio a volte ci riescono, altre meno. Ma da Donne sull'orlo di una crisi di nervi a Dolori Gloria, dalla Cina è vicina al Traditore, mi sembra che il loro percorso sia più coerente. Insomma, invecchiare bene è difficile per i registi, per i critici, per i cantanti. Ma ciò che davvero rimane sono i film, le canzoni, i grandi libri di critica. Sembra banale, ma è così. Noi passiamo, le opere restano.
Questa celebrazione all'incontrario di un Giovanni Lino Ferretti ormai prostrato sulle sue ginocchia, io non posso che è invecchiato malissimo, io non posso che ringraziare il professore per il suo pezzo e passare la palla al nostro HD.
Ma ennesima perla del
è veramente professore. Venuto in Harley Davidson, professore. Non so se avete sentito che qui Rombo. si sono qui fuori raccolti una serie di bikers che ci attendono.
Ricordo anche Harley Davidson e Marlboro Man. Capolavoro!
Vabbè, è morto Marlboro Man.
Degli anni 90.
Comunque, visto che, come al solito, vedi, sono sei stagioni che accade questa cosa, che ogni volta che io e il professore non ci sentiamo prima della puntata, ma poi c'è quasi sempre un collegamento abbastanza più o meno diretto.
Perché parliamo di cinema, di
perché
musica,
perché siamo persone serie, contrariamente a tanti cialtroni che ci circondano. Comunque no, diciamo che io volevo raccontarvi un qualcosa a che fare con la controcultura e con, appunto, come diceva poc'anzi il professore, quelle cose che lasciano il segno. Allora, alla prossima edizione del Biografilm Festival, la 15ª, verrà presentata in anteprima una interessante serie TV, che andrà su Sky Arte. Però dovremo aspettare inizio 2020. Ergo, visto che noi da qui al 2020, caro Smith, tu mi insegni chissà cosa faremo, intanto ve ne parlo. Allora,
in che senso?
Non si sa. Si intitola Stili Ribelli e è un viaggio...
Stili?
Sì. Storico e culturale alla scoperta dei capi d'abbigliamento diventati cult grazie al rapporto tra moda, cinema e musica. Allora, l'autrice è di casa nostra, è Lara Rongoni, sì, lombarda di nascita ma bolognese d'adozione. Chissà se l'Aslo sa quale casa di produzione l'ha spinta o cose del genere, no, non lo sa, strano. E lei stessa ha affermato di essere stata influenzata, cioè alcune di queste, soprattutto donne della scena punk, una Kathleen Hanna, Suzy 4, Blondie, sono state fondamentali per trovare la mia personale attitudine. E quindi lei vuole raccontare questo in 6 episodi da 26 minuti. Quell'universo di culture e tendenze che alcuni grandi nomi della moda, della musica internazionale hanno deciso di raccontare, ne dicono la loro in questo documentario. C'è Kenny Jones, batterista di Small Faces e gli U, che come il bravo Lupus sottolinea sono qui in sottofondo. C'è Glenn Matlock, un altro che si conosce, è venuto anche a suonare qui a Perugia un paio di volte, bassista dei Sex Pistols. C'è anche la già citata Suzy 4 e anche personaggi che non sono musicisti, ma magari Jordan Mooney, ad esempio, icona punk e collaboratrice di Vivienne Westwood. Comunque delle icone del loro tempo, che quindi riescono a guidare nei loro racconti lo spettatore alla scoperta della storia di queste importanti controculture ai nostri tempi. Io ho trovato una dichiarazione di questa Lara Rongoni, della regista, che secondo me spiega bene. Lei dice: tutti i divoratori di musica sanno che ad ogni genere musicale corrisponde un'identità visiva ben precisa. Come me, tante persone sono poi oggi con queste magliettine effettivamente le date ragione. Come me, tante persone sono cresciute ascoltando i Beatles o Elvis e poi sono stati folgorati dal punk. Ogni controcultura musicale di generazione in generazione ha avuto le proprie icone, la propria estetica di riferimento. I Mods indossavano il parka o Dr. Martens, gli skinhead le bretelle, i punk il chiodo,
i Mods anche il Montgomery,
sì. Ma questo è quello che dice lei, quindi io, esistono capi che sono stati simboli di una controcultura, di alcune rivoluzioni sociali. Quindi Stile Ribelli si rivolge innanzitutto a nerd come me e come Lupus, suppongo, e a tutti quei curiosi di mora, di cinema e soprattutto di musica che vogliono scoprire di più la storia.
Bam!
È un progetto che in realtà è particolare perché analizza proprio queste connessioni tra la musica e moda, cinema, società in generale, anche per capire come queste controculture giovanili poi hanno creato realmente molto spesso le nuove identità visive. Un altro lato interessante del progetto è che c'è una proiezione verso il futuro, ovvero la stessa Rongoni invita chi ha vissuto quegli anni di estremo fermento, quindi diciamo dai 50 ai 70, a condividere la propria esperienza. Cioè fa un appello, che proprio lancerà il Biografilm, per creare un archivio storico di testimonianze dirette che poi in teoria sarà la base per produrre nuove puntate di Stili Ribelli. La call è questa, dice: hai fatto parte della storia di qualche controcultura musicale? Hai vissuto la scena rock and roll, greaser, teddy boys, mod, punk, skinheads e glam rock? Scrivici. Quindi se voi ascoltatori del Bar Traum Fabric siete così alternativi di aver vissuto anche voi in qualche modo la controcultura,
questo non mi ricordo,
potremmo scrivere e entrare anche noi nelle prossime puntate di questa interessante serie. Comunque, io vi ho citato prima Kenny Jones e gli Small Faces. Gli Small Faces suppongo che conoscete.
Sì.
Ok, uno dei gruppi mod più influenti degli anni 60, una delle band psichedeliche che hanno condizionato quel decennio, ma sicuramente gli Small Faces sono anche tra le band che più hanno influenzato quel Britpop che negli anni 90 ha riproposto una serie delle sonorità e anche delle mode.
Babam!
Nella Rock and Roll Hall of Fame dal 2012, comunque, il batterista Jones, che tra l'altro è l'unico che non ha mai lasciato la band, è presente in una di queste puntate, per cui motivo in più per andarla a vedere. E allora, abbiamo pensato con il caro Lupus, perché non chiudere questa puntata numero 26 della stagione, no, 24 della stagione numero 6, mi sono confuso, con un bellissimo brano che viene da quegli anni, un bellissimo brano degli Small Faces che ha una lunghissima, lunghissima intro, e quindi abbiamo detto: facciamo così, finiamo di parlarne, svegliamo l'aslo, che è successo? L'aslo,
no, sto pensando a Paul Weller, mi sono emozionato.
Oh, bravo!
E se vede pure!
Tutti noi abbiamo vissuto veramente, soprattutto quando eravamo un pochino più giovani.
Sto cazzo!
No, oh, quella forza che ci trascinava per essere un pochino simili agli altri nell'essere diversi dagli altri, ascoltare delle cose perché sembrava che solo quello esistesse. E vabbè, diciamolo, qui dentro, tra questi sette poco di buono cialtroni, quella controcultura l'abbiamo sposata tutti appieno. Allora torniamo indietro, ascoltiamo Tin Soldier e gli Small Faces.
I'm gonna make you mine.
Radio Film, un Spaß mit der Bartraumfabrik.
Ed è arrivato il momento, quel momento mentre Smith se ne va con una bottiglia in mano, non si capisce. Festeggiamo il compleanno e contemporaneamente facciamo in piedi l'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
Benda.
Dedicata, ovviamente.
La radio in piedi, la radio
pronti?
In piedi.
No. Pronti? No, stappa Giacomo.
Stai calmo, vai, 3, 2, 1, stappa.
Stappo io, stai, stappa.
Qui abbiamo da festeggiare matrimoni e compleanni, ragazzi, attenzione.
Matrimoni e funerali.
Matrimonio.
Successo
qui, incredibile.
Perfetto. Allora dedichiamo questa mitica dedichiamo questa mitica leggendaria agenda cittadina in piedi al nostro mitico e leggendario professore, altrettanto il mitico e leggendario Andrea Fioravanti.
Grazie, ragazzi, sono troppi anni, sono il più vecchio.
Tanti cari auguri, ma andiamo subito alla nostra agenda cittadina. È una settimana abbastanza particolare per il cinema, i colpi migliori si sono già sparati nella scorsa settimana e in quella precedente, dove appunto sono usciti in sala Dolori Gloria e Il Traditore, di Marco Bellocchio. Dunque li trovate in sala questi due film. Cominciamo dal posto
grande regista. Laszlo Kovács continua a pronunciare Dolori Gloria come lo pronunciava Pamela, ma non funziona già.
Non funziona, non sono
ecco
Pamela. Ecco qua Paolo. Devo dire, allora cominciamo dal postmodernissimo, così la finiamo subito. Il Traditore di Marco Bellocchio in programmazione tutti i giorni. L'Angelo del Crimine, film argentino che racconta la storia di un gangster che si è fatto largo nella malavita argentina degli anni '80.
Ma noi ci conosciamo.
Poi abbiamo in sala Takara, del quale abbiamo parlato. Abbiamo in sala ancora Le Grand Bal, che è un documentario molto bello che vi consiglio di vedere. Ma soprattutto in sala questa settimana appena uscito Selfie di Agostino Ferrente. Agostino Ferrente era un po' che non faceva cinema e questa cosa ci dispiaceva molto, perché Agostino Ferrente è stato uno dei documentaristi degli anni 2000
che ha rilanciato tutti, andatevene tutti al cinema.
Le Cose Belle, capolavoro.
Le Cose Belle, grandissima film, ma non solo quello, lavorava in coppia con Piperno. Comunque è stato uno dei documentaristi.
L'Orchestra di Piazza Vittoria.
L'Orchestra di Piazza Vittoria è venuto dopo, ma è stato uno dei documentaristi che ha contribuito a rilanciare il documentario italiano negli anni 90 con delle perle che sono state appena citate dai miei commensali. Arriva al cinema con Selfie. Selfie è semplicemente la spiegazione di come si può anche non essere camorristi in alcuni quartieri di Napoli.
Veramente avanti,
un affresco generazionale fatto attraverso un selfie, dando i cellulari a dei soggetti scelti di un quartiere campano, dove appunto la scelta è solo una: nasci e diventi camorrista. Punto. Ce la possono anche fare questi ragazzi. Il film è stato molto apprezzato dalla critica e da tutto il festival berlinese. L'ultima edizione era in concorso nella sezione Panorama. L'Agostino Ferrente sarà a Perugia mercoledì prossimo 5 giugno per presentare appunto il suo film Selfie. Noi lo accoglieremo a braccia aperte e saremo tutti lì ad ascoltarlo, chiaramente in compagnia del mitico, del leggendario Simone Rossi.
Che salutiamo. Che ci manca molto.
No, Simone Rossi. Come?
Film che sicuramente diverte.
Altro evento della settimana, VHS, conclude l'esperienza di questa fantastica rassegna dedicata ai vostri VHS. Giovedì scorso è stata serata partecipatissima, speriamo che lo sia anche l'ultima. Non posso dirvi niente sul film perché non so quale film.
Ma sono stati
scelto.
Proiettati in VHS?
Sono stati proiettati in VHS.
Ci sarà l'ospite però?
Ma questo è anche normale.
Chi? Giulia D'Amato.
Ah, oh,
la Giulia. Allora, Cinematografo Sant'Angelo, in programmazione c'è Dolori Gloria. Una programmazione dritta, precisa, due spettacoli al giorno, tutti i giorni, Dolori Gloria. Di Pedro Almodóvar.
Sul cubo.
Allora, in programmazione al Méliès, invece c'è Aladdin di Guy Ritchie. L'avete visto?
No.
Nessuno l'ha visto.
Ha visto una mia amica, ha detto che è molto molto carino. E dunque sono film che gli Action, tu sai benissimo che li fanno per rinfrescare
i diritti.
Però
ahimè, ho visto il trailer, ci sono pure le canzoni. Ma che bene vi fa anche la cantatina d'entrate vecchie?
Ma c'è sempre Spagna che canta?
No, mo c'è Francia. Ma Francia o Spagna, basta che se magna.
No, perché se magna. In Spagna penso sia stata la più grande interprete della storia del
Re Leone.
Re Leone tra l'altro uscirà a fine agosto, dunque
esatto, rifanno tutto,
ma spennella proprio.
Comunque in programmazione tutti i giorni trovate Aladdin, mentre al cinema Zenith trovate in sala Rugged Man, il film dedicato appunto a Rugged Man, che aveva così, che a me sta proprio antipatico, perché mi dissero una volta: ah, lo sai che lui è anticomunista? Io dico: come si fa a essere?
E Laszlo ha risposto:
e allora mangia la merda.
E è una cosa che abbiamo letto in tanti.
Forse uno dei personaggi più antipatici della musica.
Il problema è che lui la merda non l'ha mai mangiata. No, ce la fa mangiare a noi la merda. Io ricordo ancora al
Candle in the Wind. Per tutti quelli che poi c'è stato un momento che Elton John era proprio lui, lei ce l'aveva tutti i funerali.
No, ma quando mi dissero,
è stato veramente il colpo.
Quando mi dissero che era anticomunista e scopersi che in casa
scopersi
lo diciamo in nonno, lo diciamo in nonno,
che unicità, che unicità.
Scopersi testè il cachet che vi era stato corrisposto.
Ma deve essere anticomunista. Se era comunista tu dicevi: beh, sei in contraddizione. Era anticomunista.
Molto lineare, molto lineare.
Aspetta, aspetta.
No, arriviamo a aggiungere la
condizione. Ragazzi,
facciamolo finire per piacere.
grazie. No, perché sono, non
comunque Elton John
la faccia per fasce ce l'ha.
A me detto questo, quanti soldi dette al povero Elton John il buon Pagnotta in occasione della sua performance di qualche anno fa ad Umbria Jazz? E in quel momento scopersi anche che lui aveva un intero palazzo sul Canal Grande a Venezia, che si faceva riempire ogni giorno di rose rosse fresche e tipo 300-400 rose, perché dovevano essere in ogni stanza.
Un po' da fichetta, no? Da figlio di papà.
Ma infatti, e lui arrivava, non arrivava, le rose dovevano essere ogni giorno fresche. Ecco, lì ho capito che essere anticomunista.
Sa che culo per i Bangla di Venezia.
È il peggior male.
È il peggior male. Non sono d'accordo.
Che posso
ecco, non me lo ricordo.
Guarda, lo dico senza interesse, però sono d'accordo.
Guarda, veramente. E lì ho capito. E ho detto: Elton, a me non me inculi manco nero.
Doveva fermarsi sulla prima parte.
Io secondo me mi sarei fermato dopo. A me non mi inculi.
Laszlo, io sono d'accordo su tutto, ma...
Ma come mai è uscito sto timbro di voce? Sono emozionato. Okay. Te lo dico col cuore. Mi sono emozionato pensando ad Elton. Perché alla fine Rocket Man tutti l'abbiamo cantata almeno una volta nella vita. Dunque, Elton, fai più canzoni e rompi meno i coglioni.
Ma che sei della setta, la tribù, detto questo, carbonari, masoni,
detto fai questo, più funerali pure.
Detto questo, la domanda che mi pongo di fronte a questo film: può replicare il successo di Bohemian Rhapsody?
Temo molto di sì.
Ne parlano molto bene, però di questo, al contrario di Bohemian Rhapsody.
Infatti, io lo voglio vedere per capire.
Subito
recensito
male, e dopo ha fatto incassi clamorosi. Però questo non vuol dire niente sulla qualità del film.
Devo dire che tutti questo sono film... pentiti, però, cioè.
Questo film è stato recensito piuttosto bene.
Secondo me, sono entrati in sala con una mano davanti.
E non credo.
Perché memori della toppa presa precedentemente. Al netto del film, che può essere un film bello o brutto, però capisci che se tu sei andato ad attaccare il film che ha fatto il maggior incasso mondiale nella storia del cinema, il film che ha vinto una caterva di premi.
Non voglio fare
bla 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 bla, tu sei un critico.
Ba-bam, ba-ba-bam.
Era così, non era bla 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 bla.
Però separiamo, diciamo, cioè, lo sbigliettamento dalla critica sul film. No,
cioè, per la precisione, poteva essere o
ba-bam, ba-ba-bam,
oppure al limite però bla 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 bla.
Però
no, non
dico,
ce
dico solo, mi prendo qualche minuto.
Ma sì, ma che cazzo ti frega?
Perché la domanda che pongo, a voi,
l'impressione che tu perda tempo
urla nel mare. La domanda che pongo a voi, miei cari,
questa radio è in piedi, quando la facciamo con lui che parla?
È stancante.
È spossante.
Io caccio il certificato. Io sono stanco, io mi siedo, però, io caccio il certificato.
Però ti chiamo in causa, e dunque vi sto dicendo, questa cavolo di operazione, perché se tu sei il critico del Times, del New York Times, di quello che vuoi, sei un critico influente, non ti puoi permettere di dire che il film su... i Queen è brutto, non lo puoi dire. Allora c'è una critica che fa critica cinematografica e c'è
una cronaca quotidiana che fa parte del sistema, che deve semplicemente lisciare il pelo una volta di un verso e l'altra di un altro verso. Punto. Qui l'ho chiusa perché questa
analisi del voto.
Di che si tratta?
E adesso andiamo. E adesso andiamo.
No, no, l'analisi del voto è questa.
Andiamo quella.
L'analisi del voto.
L'analisi del voto.
Scusate, analisi del voto.
È una contrazione nervosa.
Apposta. Andiamo avanti.
Adesso andiamo a spulciare i dati sezione per sezione tutto il territorio per giù. Ma le domande dico. Ma tu, scusa, no? Tu, elettore.
Ma può, ma può,
attenzione, facciamo silenzio che secondo me sta per uscire ma qualche perla.
Voti dei ponti.
Male per Dio.
Una tragedia. Una tragedia. Ma tu, elettore.
Tu, elettore Perugino.
Ma dico, ma...
Appello, facciamo un appello.
Ma io, ma a me mi sta bene tutto.
Erika Schiaro che ci picchiava, no?
A me mi sta bene tutto, tutto. Mi sta bene tutto. Cioè, siamo
città.
Già passati, no? Hai scelto... E va bene.
Non le vuole nominare.
Ma poi andare vestito in quel modo a votare.
Ma che è l'incidente?
Ma hai visto l'elettore Perugino come va vestito?
Ma no, non l'ho visto.
Io adesso la mia idea.
Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa.
Io sono convinto, resto così.
Scusate, ma io dopo come due ore di piedi mi devo mettere.
No, ma come era vestito?
Dimmelo, non lo so.
Ma non l'hai visto?
Io ho votato a Marciano.
Ma io qui la chiudo.
No, ma hai capito, Giubilei, prima...
In volata, non in decollo, no?
E poi dopo...
E ricaschiamo proprio giù in picchiata, no?
A unisono! A unisono!
Ma che è un incidente?
Boh, approcciato!
A unisono, io me lo ricordo!
No, no!
Non è un incidente, come posso dire? Sta male suo!
Così!
Noi ci avevamo fretta comunque.
Beh, sì, dai, chiudiamo.
Io la chiuderei perché il lago di Balaton ci aspetta.
Il lago di Balaton ci aspetta. E allora io direi che a questo punto possiamo serenamente dire...
Signori, fine lavorazione!
Allora
mi piace di più quando chiudi negli altri modi, te lo dico.
Vabbè, ma, dai, prossima settimana, se no famo sempre lo stesso modo, dopo è sempre uguale. Allora, vi ringraziamo per aver avuto estrema pazienza e vi ricordiamo anche stavolta che il programma è stato realizzato nella Slokovac, carico a pallettoni. con l'unzione poi.
Pensa se non c'era stasera.
Se c'era come...
E tutto questo in 7 minuti.
Esatto, ringraziamo, buonasera, Francesco Cruciani, vocalista Tonica, Frania Rottenweiler, grazie a Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti, Marco Della Torre, ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a cercare di capire se ci piace più il potere o Usticchio. Adesso vediamo, voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema.
Ma tu, elettore, dico, elettore!
Vergogna!
Giapponese. Sono giapponese. Sono giapponese.